Ave Maria, benvenuti cari amici radioascoltatori, ben ritrovati in questa nuova puntata di questo nuovo anno della rubrica I Santi ai Giovani. Saluto e sono contento di ritrovare Valerio e padre Giampiero Maria, benvenuti. Ecco, per cominciare questo nuovo ciclo abbiamo pensato di proporre proprio in questa puntata una figura di santità molto bella, molto importante. Infatti rivolgiamo proprio lo sguardo in questa puntata a Santa Elisabetta del Portogallo, regina, sposa, madre e terziaria francescana, anima che la provvidenza pose nel cuore di una corte e di un regno, non perché vi cercaste gloria, come diciamo, ecco, chi è nel suo rango poteva pensare, ma perché vi portasse proprio il Vangelo. Visse ecco, a cavallo tra il XIII e il XIV secolo e la tradizione ecclesiale la ricorda con un titolo che ragguaglia tutta la sua vita, pacificatrice, cioè la pace è una caratteristica che l'ha contraddistinta. La sua memoria è celebrata con il calendario romano, non è in questo periodo, ma diciamo, abbiamo pensato di parlare, ed è importante cominciare l'anno, secondo me, parlando di una santa che, ecco, la pace è quella che è la chiave di lettura di tutta la sua vita. Del resto noi abbiamo celebrato da poco, siamo ancora, diciamo, usciti da poco dal tempo del Natale. Gesù è il principe della pace, nostro Signore. Quindi questo è fondamentale ed è secondo me anche un po' un filo conduttore per approfondire meglio la vita di questa santa. La vita di Santa Elisabetta ci offre proprio un'icona, quasi un trittico a tre pannelli. La pace nella casa, perché la santità comincia dove nessuno applaude alla fine, all'interno delle mura domestiche, dove la carità viene provata da quella che è la fatica quotidiana. La pace nel regno, perché l'autorità, quando è cristiana, non è dominio, ma servizio. E spesso è chiamata chiaramente a spegnere incendi, non ad alimentare, ecco, ulteriormente. E poi la pace davanti a Dio, perché nessuna riconciliazione regge se non nasce dall'altare interiore della preghiera, dalla penitenza, dai sacramenti. La vera pace è in Dio e poi possiamo portare la pace anche agli altri. E quindi in questa puntata ecco, andiamo a ricordare, a parlare, a ripresentare questa santa così importante, appunto, come ha detto, una regnante, ma si è messa al servizio di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, ed è una risposta viva in un tempo odierno invece che confonde pace con debolezza e carità con sentimentalismo. Invece, Santa Elisabetta ci insegna una pace più alta, quella che nasce dal cuore di Cristo. Allora, rimanete con noi, io do, diciamo, subito, la parola a Valerio che appunto ci racconterà, ecco, la vita di questa grande santa. A te, Valerio.
Oh, ti ringrazio di cuore, Diego, e un carissimo saluto a tutte le persone in nostro ascolto. Vado quindi a condividere con voi il racconto della inestimabile esperienza di vita di questa donna straordinaria, eminente in ogni espressione di virtù cristiana, letteralmente. Elisabetta nacque a Saragozza, in realtà in Spagna, quindi non in Portogallo, il 4 gennaio del 1271 da Pietro III d'Aragona e da Costanza, che era figlia di Manfredi, che era successo al padre, in realtà, che era l'imperatore Federico II di Svevia, nel regno di Sicilia. E fu chiamata così in onore di un'altra illustrissima sua parente, la prozia, Santa Elisabetta di Ungheria, di cui poi, come vedremo, fu veramente una fedele imitatrice nella vita. E infatti a 8 anni già aveva imparato ogni giorno a recitare l'ufficio divino, ad aiutare i poveri e i bisognosi, offrendo inoltre a Dio sempre digiuni parecchio rigorosi. E proseguendo, ad appena 12 anni, tuttavia, fu data in sposa a Dionisio, il re del Portogallo. Però anche alla corte della casa reale non mise mai da parte le sante abitudini apprese, pur conciliandole con i nuovi doveri che ovviamente aveva come regina e come sposa. Ogni mattina assisteva alla santa messa in ginocchio, riceveva spesso la santa eucaristia e recitava l'ufficio della Santa Vergine e dei defunti, per poi portare sempre a termine anche l'ufficio divino nell'arco della giornata. Faceva letture spirituali, si abbandonava anche ad altre preghiere con profonda commozione. Nel tempo libero confezionava suppellettili per le chiese povere, sempre aiutata dalle donne di corte, e aggiungeva un numero crescente anche di buone opere, man mano che veniva poi a conoscenza delle varie necessità, del popolo che era chiamata a custodire, proprio veramente come madre, ecco, del suo popolo, e contribuì anche alla costruzione di chiese, di ospedali, di monasteri. Tanto che, pensate, la sua ultima fondazione fu una cappella in onore della Santissima Vergine nel convento della Trinità a Lisbona, che divenne il primo santuario in cui fu venerata l'Immacolata Concezione. Per essere sempre pronta alla contemplazione attiva, Elisabetta inoltre digiunava almeno 3 volte la settimana, tutta la Quaresima, tutto il tempo di Avvento, e dalla festa di San Giovanni Battista fino a quella dell'Assunzione. Quindi praticamente durante l'anno era preponderante il tempo che lei dedicava al digiuno, all'astinenza, quindi alla mortificazione. Pensate che i venerdì e i sabati che precedevano le feste della Santissima Vergine digiunava anche a pane e acqua, e sicuramente si sarebbe sottoposta anche ad ulteriori sacrifici se il marito glielo avesse permesso. Però vedete, anche la carità di Elisabetta verso i poveri e i nobili decaduti fu immensa. Infatti, aveva dato ordine al suo elemosiniere che sempre lasciasse ogni bisognoso che si presentava alla sua porta con qualcosa, quindi che non mandasse mai via nessuno a mani vuote. Fece inviare viveri ai monasteri poveri, alle regioni colpite dalle avversità, protesse gli orfani, soccorse le giovani in pericolo. Tutti i venerdì di Quaresima, dopo aver lavorato e baciato i piedi a 13 poveri, li faceva vestire con abiti nuovi, e il giovedì santo faceva lo stesso con 13 donne. E allora accadde anche che, a contatto con le sue mani e le sue labbra, una malata guarì da una piaga al piede e un lebbroso storpio da entrambe le sue infermità. Nel 1290 Elisabetta diede alla luce la figlia Costanza e l'anno dopo il figlio Alfonso, e per la sua famiglia fu sempre un autentico angelo custode, un vero angelo del focolare, educando santamente i figli ed esortando il marito a governare con giustizia e mitezza, quindi anche senza ascoltare gli invidiosi o i falsi adulatori. Successivamente però arrivarono le croci, arrivarono le prove, perché il re si diede a delle relazioni adulterine con grande afflizione di Elisabetta, ma non tanto per sé, cioè per l'affronto che subiva lei personalmente, quanto per l'offesa che queste azioni recavano a Dio, per i peccati che il marito commetteva verso Dio. E cercò di riportarlo sulla retta via, sempre con dolcezza, e addirittura arrivò ad educare i figli illegittimi che lui aveva avuto come se fossero suoi. In seguito, accadde che il figlio ereditario, quindi il legittimo erede Alfonso, venne indotto alla rivolta contro il padre, ed Elisabetta tentò in ogni modo di riappacificarli, e per questo moltiplicò anche le preghiere e i digiuni. Dei cortigiani malintenzionati, certamente, fecero però credere al re che la sua sposa stesse anche aiutando segretamente il figlio ribelle, ed egli, allora, credendo a questa calunnia, confinò la regina nella fortezza di Alemkerr. Molti grandi del regno vi si recarono e offrirono a Elisabetta i propri servigi, quindi di intervenire anche con una forza armata per ristabilirla nel suo ruolo legittimo, ma ella no, rifiutò sempre, si affidò unicamente alla provvidenza piuttosto che approvare una opposizione armata. E il re Dionisio alla fine riconobbe il suo torto e quindi la richiamò. E le diede, diciamo anche per chiederle perdono, la signoria sulla città di Torres Vedras. Elisabetta continuò ad adoperarsi per la pacificazione della sua famiglia, fino a lanciarsi intrepidamente a cavallo fra i due eserciti, scongiurandoli con le parole e le lacrime di scendere a patti in quell'occasione. E a Lisbona accadde quindi che ella ristabilì definitivamente la pace fra i due contendenti. Il marito, Dionisio, ovviamente per grazia grande, per le preghiere di sua moglie, si convertì alla fine e passò quindi accanto a lei gli ultimi anni della sua vita. Peraltro lui cominciò anche a ravvedersi. In seguito anche un episodio che accade, che riguardò appunto proprio Dionisio, perché al tempo di alcuni disordini appunto la regina si serviva spesso di un paggio di fiducia per far arrivare le elemosine ai bisognosi. E allora un paggio del re, invece, appunto geloso di quella preferenza, volle. Volle accusare quindi questo paggio favorito dalla regina contro il re di illecite relazioni con la regina. Dionisio gli credette e allora decise segretamente di far morire il paggio favorito. Quindi un giorno, uscito a cavallo, incontrò sul lungo la strada una fornace di calce, si avvicinò agli operai e diede ad essi l'ordine di gettare subito nel fuoco il paggio che si sarebbe presentato a chiedere loro se fosse già stato eseguito il comando del sovrano. E all'indomani rimandò il paggio della regina perché appunto poi rivolgesse agli operai questa domanda, ma costui, passando davanti ad una chiesa, sentendo suonare la campanella, ovviamente la campanella della preghiera di consacrazione, vi entrò e volle ascoltare quindi la messa. E dopo un po' di tempo, il re, che appunto voleva sapere che fine avesse fatto il paggio, richiamò il calunniatore e lo mandò a chiedere lui ai fuochisti se il comando del re fosse stato eseguito. E gli operai, credendo allora che quello fosse il paggio di cui il re aveva loro parlato, lo presero e lo buttarono nel fuoco. Poco dopo, invece, si presentò anche il paggio, che in realtà appunto era stato destinato alla morte, e appena seppe che l'ordine del re era stato eseguito, ritornò a darne la notizia a chi lo aveva mandato. E quindi il re, constatando con stupore che la sua macchinazione per una divina disposizione aveva avuto un esito opposto a quello che lui aveva pensato, cominciò da allora quindi a rinsavire. E dopo la morte del re, che avvenne nel 1325, Elisabetta rinunciò al mondo, quindi entrando nel terzo ordine francescano e fece anche un pellegrinaggio a Santiago de Compostela. E fu lì che, in suffragio del marito defunto, offrì al santuario la corona d'oro che aveva riportato il giorno del matrimonio, con anche altri ricchissimi doni, il vescovo della città, e diede ad ora in cambio un bastone di pellegrino e una borsa che la santa volle portare poi sempre con sé. Tornata a corte, fece fondere le sue argenterie in favore delle chiese e a Coimbra fece terminare la costruzione del monastero di Santa Chiara, in cui peraltro avrebbe voluto ritirarsi in maniera definitiva, però da questa sua intenzione fu dissuasa da alcuni saggi sacerdoti, ovviamente per ragioni di Stato, e anche poi per non privare tanti poveri del suo aiuto, del bene che lei avrebbe potuto procurare loro. E allora Elisabetta si accontentò di indossare sempre l'abito della penitenza e di fare costruire presso il monastero un appartamento che così le permise di ritirarsi spesso in preghiera e conversare con le religiose. Peraltro ne teneva anche abitualmente con sé cinque per la recita corale dell'ufficio divino e poi anche per la vita comunitaria. Quindi possiamo dire che trasferì in certo qual modo la vita religiosa pur nella condizione di regina alla quale non rinunciò. E, oltretutto possiamo ricordare come nel pomeriggio di solito lei con grandissima pazienza e bontà soleva ricevere i poveri, i malati e i peccatori che ricorrevano a lei, dando sempre a tutti una elemosina abbondante, ovviamente, e una indicibile consolazione. Vorrei ricordare anche che nel 1333 Coimbra fu colpita da una grande carestia e allora Elisabetta fece comprare grandi quantità di cibo e provvide la stessa anche alla sepoltura dei morti abbandonati nelle case per via della grande desolazione. Di notte spesso si ritirava in una stanzetta segreta, abbandonandosi allora senza riserve alla preghiera e alla più profonda contemplazione. Molte volte visitava i malati nell'ospedale e aveva fatto anche costruire in onore di Santa Elisabetta d'Ungheria questo ospedale e li curava, li assisteva personalmente, proprio con le sue stesse mani. L'ultimo anno della sua vita fece un altro pellegrinaggio a Santiago de Compostela, a piedi, nonostante i suoi 64 anni, e addirittura mendicava di porta in porta il vitto quotidiano proprio come forma di penitenza in imitazione di San Francesco. Successivamente, si recò a Estremoz, dove, voleva cercare di riappacificare il figlio Alfonso, re del Portogallo, e il nipote, sempre Alfonso, che era re di Castiglia. Però qui fu presa da una forte febbre e allora, fra sospiri e lacrime, ricevette il viatico. Rivestita del suo abito di penitenza, inginocchiata davanti all'altare che era stato eretto nel suo appartamento, nonostante l'estrema debolezza, potete immaginare, con la grande febbre da cui era stata colpita. Poi alla regina Bianca, che l'assisteva ed era stata sua compagna nelle visite ai poveri e ai malati, chiese fosse avvicinata al letto una sedia per Maria Santissima, che le era apparsa radiosa, con un vestito bianco insieme a Santa Chiara e anche ad altre sante. Così Elisabetta morì il 4 luglio dell'anno 1336, dopo aver recitato il credo e mormorato la giaculatoria Maria Mater Grazie, cioè Maria Madre della Grazia. Poi trasportata a Coimbra, dove venne sepolta nella chiesa delle Clarisse e il suo corpo si è conservato incorrotto. Papa Urbano VIII l'ha canonizzata successivamente, in realtà quasi 300 anni dopo, vabbè, comunque il 24 giugno 1626, ed ella è commemorata il giorno del 4 luglio o anche l'8 luglio, secondo il calendario tradizionale, ed è patrona in modo particolare degli ammalati. Ecco, questo è il mio umile contributo per potervi offrire uno scorcio, carissimi radioascoltatori, sulla vita, sull'opera, sull'esempio, il modello inestimabile che costituisce per tutti noi di questa generazione, come per i cristiani, gli uomini e le donne, i semplici, gli umili, ma anche i i reali di ogni tempo e luogo. Vi ringrazio di cuore per l'ascolto e ripasso la parola a te, carissimo Diego. Ave Maria.
Ave Maria e grazie Valerio per questo racconto veramente molto dettagliato e che ha messo, diciamo, in luce quelle che erano le qualità cristiane che ha vissuto profondamente Santa Elisabetta del Portogallo. E una delle cose che vorrei sottolineare, che hai detto tu, riprese, è stata la penitenza. E la tradizione appunto cattolica non si stanca di ricordare che la santità è inseparabile dalla penitenza, la preghiera, i digiuni, ma non penitenza come tristezza, ma come verità, cioè riconoscere che il peccato ha ferito il mondo e che per essere guariti dobbiamo entrare in quella logica della croce. Ed Elisabetta, pur nella dignità del rango di regina, no? Comprese alla fine che cosa? Che davanti a Dio non vi sono troni, vi è l'anima nuda, bisognosa di misericordia. E perciò, come tanti santi, amò alla fine la mortificazione corporale, quindi la disciplina del corpo, il digiuno e la preghiera notturna, ma non per disprezzo della vita, ma per ordinare l'amore, perché quando il cuore è troppo attaccato alle comunità, diventa incapace di Dio. E questa è una cosa che il mondo di oggi forse ha dimenticato e non esercita, ma è un qualcosa che dovrebbe rispolverare e reindossare un buon costume, anzi un abito che, come diciamo, in un certo qual modo, ci rende quantomeno degni di essere alla presenza di Dio un giorno. Ecco. E allora, cari amici riascoltatori, io direi che possiamo fermarci per una breve pausa musicale. Rimanete con noi per la seconda parte di questa puntata dedicata a Santa Elisabetta del Portogallo. Ave Maria, ben ritrovati, cari amici radioascoltatori, in questa seconda parte di questa puntata I Santi e Giovani dedicata a Santa Elisabetta del Portogallo. Saluto di nuovo Valerio che nella prima parte ci ha raccontato e narrato la vita di questa grande santa e saluto nuovamente padre Gian Pio Maria al quale ovviamente do immediatamente la parola per questa seconda parte appunto che, in cui faremo ecco, quella disquisizione cristiana, spirituale della vita di questa santa.
Ave Maria, cari amici, bentrovati. Grazie Diego e anche grazie Valerio che ci ha descritto questa bellissima vita di questa grande santa. Beh, Diego, hai sentito, anche le regine possono diventare sante, però chiaramente quando prendono l'impegno di quello che deve essere regina per Santa Elisabetta. Regina di Portogallo, il suo essere regina doveva andare in aiuto verso chi era bisognoso, e questo, come abbiamo visto anche nella vita che ci ha descritto Valerio, l'ha messa in pratica. Quindi ha realizzato quello che era il suo compito di regalità, regnare per poter servire. Pensa che bel dittico che ha voluto mettere in pratica. Santa Elisabetta, Regina di Portogallo, non ti sembra, Diego?
Assolutamente sì, padre, perché diciamo ecco la santità nella politica si può dire, no? In un certo senso, prima il regno di Dio e poi il regno umano, no? Perché oggi alla fine molti parlano di politica con amarezza, ma anche secondo me con idolatria. I santi invece, come Santa Elisabetta e Portogallo, ci hanno insegnato un'altra via, cioè il cristiano impegnato nelle realtà temporali, come è stata lei. Deve ricordare che la vera politica, la vera amministrazione della cosa pubblica, e quindi di un popolo, di una nazione, comincia nel governo di se stessi. E in questo Santa Elisabetta è stata una figura luminosa, cioè ha avuto responsabilità pubbliche, come ha detto Valerio, cioè ha preso il cavallo quando il figlio maggiore col padre, no? Il re e il principe, diciamo così, hanno cominciato a lottare tra di loro perché cosa? Per il potere alla fine, no? Prende il cavallo e irrompe, proprio per dire fate pace, no? Perché si può servire il bene comune senza perdere l'anima, questo ce l'ha insegnato, e a condizione però che si mantenga l'ordine. Qual è l'ordine? Prima Dio, poi tutto il resto, discende tutto da Lui. Non significa disinteresse per la giustizia terrena, ma significa la giustizia terrena, senza la giustizia di Dio si corrompe. E quindi la vita di Santa Elisabetta del Portogallo, le sue opere, quello che ha fatto, mostra l'opera di pace, no? Quando è cristiana, non è diplomazia senza anima, cioè è proprio una missione, quindi un apostolato. Infatti ella morì ancora in cammino per la riconciliazione, quindi un'immagine proprio commovente di un'anima che fino all'ultimo respiro cerca di spegnere appunto incendi e non di accenderli. Quindi sicuramente questo diciamo, è importante perché in genere si pensa, no, padre, tante volte che chi deve essere ruoli di guida, che deve amministrare, no, eccetera, alla fine quasi debba scegliere tra Dio e il resto, no? Cioè quasi tra Dio e il mondo, no? In realtà non è così, cioè, la vita di Santa Elisabetta del Portogallo ci sta dicendo e ci dice si può regnare, si può sedere su un trono, quindi in un regno del mondo, però servendo prima Dio e poi mettendosi al servizio degli altri, cioè chi è al posto di comando non deve essere servito, ma deve servire. Questa è la logica alla fine di Dio, no? Un po' quello che alla fine anche il Vangelo stesso ci dice, è che invece il nemico dice il contrario, no? C'era una frase, diciamo, meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, no? Insomma, una frase che si dice tante volte, ecco. Questo, diciamo, è la superbia praticamente del nemico, è quella corruzione praticamente dello spirito e dell'anima che si piega su se stessa e vuole che gli altri si pieghino, diciamo, per adorare ecco, una creatura. Ma invece l'unico che deve essere adorato è Dio, e da Dio poi discende tutto. Ecco, un po' come quando Gesù si è chinato a lavare i piedi, insomma, agli apostoli. Quindi è il servizio, diciamo, sono venuto per servire, no, per essere servito, ecco. No, padre, io l'ho letta così, diciamo, no?
Eh sì, proprio così, infatti, Diego, questa lettura della vita di Santa Elisabetta Gini di Portogallo è proprio stata questa, quella di proprio di vivere il Vangelo. Ed è consolante vedere una figura di qualcuno che viene eletto, messo al potere e riesce a utilizzare bene questo potere, non rischia di lasciarsi prendere la mano, perché un po' se vediamo l'albero genealogico. Da parte di padre e di madre ci sono dei grossi problemi. Il nonno di Santa Elisabetta era Giacomo I in linea paterna, e questo re di Portogallo, re d'Aragona, aveva dei grossi problemi, tanto che il suo confessore era San Raimondo da Pignaforte. E San Raimondo lo riguardì, lo rimproverò aspramente per la sua condotta immorale del nonno Re Giacomo I, per una condotta licenziosa e quindi non secondo gli insegnamenti cristiani. Eppure, e quindi anche per questo. Questo Giacomo I fece in modo che quando si trovava San Raimondo a Pignaforte all'esclusione di Maiorca impedì a tutte le navi di salpare verso il continente. Però i santi un po' non hanno bisogno sempre di queste cose qui, quindi sanno anche un po' organizzarsi. Pensa, dico, prese il mantello San Raimondo e lo appoggiò in acqua e gli fece un po' da navicella. Questo mantello portò fino in Spagna per poter continuare la sua missione di confessore del re. E da parte di linea di mamma si troverà Santa Elisabetta niente proprio di meno che l'imperatore Federico II. Quindi ricordiamo come lo sfregio che aveva fatto anche a Papa Innocenzo di mandargli delle truppe turche. Per conquistare la città di Assisi, che era una città dello Stato Pontificio, quindi per far dispetto a colui che era stato suo padrino di battesimo, quindi che ha portato la fonte battesimale, quindi proprio una linea proprio veramente infelice, tra cui dopo anche il figlio di Federico II, che dopo andò in sposa a Yolanda, così anche lui si comportò malamente. Fortunatamente invece sono delle belle figure. La zia Santa Elisabetta di Portogallo prese il nome di Elisabetta proprio in onore della sua zia Santa Elisabetta d'Ungheria. Quindi è bello consolante vedere queste belle figure che sanno regnare. E diceva Diego, come Valerio ci ricordava come la vita di pietà, la vita di preghiera che ha interessato la vita di Santa Elisabetta, questa di Portogallo. Già questo nonno Giacomo I fu già da piccola pacera fin nella sua nascita, perché riportò pace tra il nonno e il padre, che erano in discordia, in rivalità. Ma il nonno, alla nascita di questa figlia, depose questo astio e decise di educarla, cominciò ad educarla piamente, dargli bellissime lezioni, in modo che il cuore di Santa Elisabetta aspirava unicamente a Dio e al suo amore. Quindi questo inizio di questo cammino di pietà e devozione che ha portato, come sentivamo Valerio, anche sinceramente e fedelmente avanti nel corso della sua vita. E questo è anche un altro punto molto importante per la nostra vita cristiana, non ti sembra, Diego?
Assolutamente sì, padre, perché diciamo senza preghiera, quindi senza quella vita diciamo in cui noi stiamo alla presenza di Dio, quindi che è appunto la preghiera, la vita di grazia, la vita sacramentale, la frequentazione appunto della Santa Messa, la preghiera chiaramente personale. Senza questo l'anima non si può nutrire, quindi l'anima alla fine si piega alle cose del mondo. E diciamo quello che appunto emerge nella vita di Santa Elisabetta è proprio questa, una vita interiore dedita a Dio, cioè una vita di pietà, cioè proprio l'orazione costante, quindi la preghiera. Fin da piccola Valerio ha detto pure che ecco, seguiva la Santa Messa in ginocchio, quindi questa cosa che poi alla fine non è un pensare di, diciamo quasi di flagellarsi per il gusto di farlo, no, ma semplicemente perché, ce lo dice anche il nostro Signore nel Vangelo, certi demoni si scacciano con il digiuno e la preghiera, cioè bisogna pregare, se non si prega, siamo finiti. Quindi, diciamo, alla fine, nel rumore di una corte, come quella, diciamo, ecco, del Portogallo, ecco, come ha detto padre, anche diciamo ecco, i parenti, no? Sia da un lato, da un ramo, che dall'altro della famiglia, che diciamo non erano, ecco, padre ha citato Federico II, insomma, ce l'aveva proprio col Papa, quindi diciamo una famiglia un po' diciamo, anticlericale, sicuramente non incline. Ecco, a una vita di pietà, invece Santa Elisabetta era dedita proprio a questa vita di pietà, l'orazione. Quindi prima l'orazione e dopo l'azione, prima l'altare e poi le udienze, prima il colloquio con Cristo, poi il colloquio con gli uomini. Questa alla fine è la legge spirituale che Santa Elisabetta ha seguito e che invece oggi, questo secolo praticamente moderno, modernizzato e modernista, ha dimenticato. Se l'anima non si raccoglie, si disperde, se non prega, si inaridisce, se non si inginocchia, si finisce per piegarsi davanti agli idoli più bassi. Bisogna inginocchiarsi solo davanti al nostro Signore Gesù Cristo, altrimenti finiamo per inginocchiarci ad altri. Il santo curato d'Ars diceva che se si lasciava una parrocchia senza prete, quindi senza messa, senza eucaristia, col tempo, diciamo, finivano per allare gli animali, no? Cioè, alla fine è così perché l'uomo è stato creato per conoscere e amare e adorare Dio. Nel momento in cui la nostra vita interiore non, diciamo, ecco, si rivolge a Dio, si rivolgerà a qualcun altro. Se non si adora a Dio, in automatico si adora a qualcos'altro. Cioè, non è perché consapevolmente dici no, ma io non adoro Dio, non ci credo, mai l'ateismo, tante cose galoppano in questo secolo, ma alla fine dici no, no, non credo a Dio, sì, ma automaticamente stai credendo ad altro. Quindi quello che ci ricorda Santa Elisabetta del Portogallo è che è una vita di preghiera, è una vita di santità, è una vita di santità, è una vita riuscita, cioè essere riusciti nella vita. Significa praticamente vivere una vita santa. Una vita santa si vive solo pregando, digiunando, facendo opere di carità, frequentando la Santa Messa e facendo, se possibile, anche adorazione eucaristica, quello che diciamo, consiglio diciamo, di fare, perché è un momento, un'ora passata davanti a Gesù sacramentato, vale tutte le ore che possiamo fare a fare convegni, raccolta fondi. Diciamo per carità tutte cose, opere, pie, carità Deo, però alla fine il mondo si cambia, come diceva un'altra grande santa, in ginocchio davanti a Dio.
Giustamente, giustamente, un'ora di adorazione, Diego, giustamente vale più che tante tante altre ore spese a fare chissà che altre cose davanti al nostro Dio per caricare tutto, ricevere tutte quelle grazie per poi dopo riversarle verso il prossimo. Mi ricordo una frase che ho trovato entrando in una chiesa, qua si entra per amare Dio e si esce per amare il prossimo. E a questo punto, se Santa Elisabetta, regina di Portogallo, ha ricevuto questo nome dalla zia santa Elisabetta d'Ungheria. Non ha preso solo il nome, Se vogliamo, è stato curioso come anche alcuni miracoli compiuti dalla zia Santa, Santa Teresa d'Ungheria, li ripete anche questa santa nipotina. Ci vuoi parlare qualcosa del miracolo delle rose di Santa Teresa di Portogallo? Diego, grazie.
Sì, padre. Ecco, questo diciamo è un miracolo molto bello, perché innanzitutto le rose, no? Le rose ricorrono diciamo, spesso, anche tante volte, il corpo incorrotto dei santi, no? Diciamo, emana questo profumo di rosa, quindi è un carattere distintivo della santità. Ecco, il miracolo delle rose è appunto quello che avvenne nella vita di questa santa, diciamo, portava appunto ecco, un'altra opera che faceva, che era appunto l'opera diciamo, della misericordia, quindi. E in un giorno d'inverno, diciamo, appunto, Santa Elisabetta esce dal palazzo di buon mattino portando pane o comunque ecco, altre elemosine, diciamo, nascoste all'interno di un grembiule, un mantello, proprio per distribuirle ai poveri. Il re, Dionigi, appunto, del Portogallo, il marito infastidito, sospettoso, insomma, per quella generosità eccessiva. A lui pareva eccessiva, insomma, la ferma lei e le chiede che cosa stia portando. E Elisabetta, Santa Elisabetta, per non esporre i poveri e per non chiaramente alimentare contese, risponde semplicemente: sono rose. E chiaramente il re, diciamo, insiste, dice: ma rose in pieno inverno, che è qualcosa di, insomma, ecco, incredibile, e le ordina di mostrarle. E quando apre il mantello, diciamo, il pane appare trasformato in rose fresche, nonostante appunto il freddo. Il re chiaramente rimane senza parole e la lascia proseguire. Questa è poi la scena che l'arte poi ecco, andrà a riprendere, insomma. Ovviamente, ecco, questo è un fatto prodigioso, perché poi appunto il miracolo delle rose a me fa ricordare anche Santa Rita della Cascia, no? Sono quei segni che la misericordia di Dio, la dolcezza di Dio rende presenti, ecco, proprio, diciamo, quando un'anima è santa, un'anima è dedita. Proprio, quindi il pane chiaramente è necessario, quindi la fame dei poveri, le rose sono un segno del cielo. Come a dire che la carità cristiana non dà solo cose, ma annuncia che l'uomo è fatto per Dio, quel profumo alla fine di Dio. E poi, padre, diciamo, le rose a me fanno sempre ricordare ecco, la Madonna, no? Rosa mistica nella tradizione cattolica. Quindi, diciamo, è un po' ecco, quel dire seguire Cristo. Fare la sua volontà significa, ecco, seguirlo proprio, abbandonarsi a Dio totalmente, ciò che ha fatto appunto Santa Elisabetta del Portogallo, un abbandono fiducioso a Dio.
Sì, la rosa è proprio la regina dei fiori, come l'Immacolata, la regina dell'universo. E una considerazione ancora, Diego, in questi ultimi minuti che ci separano un po' dalla conclusione, vedere la vita di questa santa, tutta dedica alla carità, tutta dedica alla preghiera, anche come quindi una vita cristiana irreprensibile, anche dei suoi doveri di regina, tanta pietà e carità verso i sudditi. Una fedele sposa, una bravissima mamma, così, quindi tutta zelante così, una santa, ma vedi che strano, è un po' questo, anche i santi non sono risparmiati le croci. Ci parlava prima Valerio della croce dell'infedeltà del marito, pur essendo lei virtuosa in tutto, nei suoi doveri di madre e di moglie, di regina. Vediamo questo pessimo marito che si lascia prendere dalla, dall'infedeltà, dall'lussuria, dai peccati, così. Se prima era uno sposo irreprensibile e anche la vita esemplare di Elisabetta era per lui una quotidiana predicazione, però purtroppo il vecchio Adamo, con tutte le sue passioni, con tutti i suoi capitali, salta fuori e ecco questo re che diventa infedifrago e infedele. E nonostante tutto, Santa Elisabetta continua a pregare. È bella questa condotta dei santi. Tu mi stai uccidendo, mi stai martirizzando. Il suo dispiacere, il mio dolore, è per l'offesa che stai facendo a Dio, più che quella ingiuria del tradimento che fai a me. Questo è proprio quello che caratterizza i santi. E anche la reazione di questa santa, che incomincia a continuare sempre di più a pregare per la conversione del marito, preghiere, lacrime, e nella via della dolcezza cercava di riportare il re dai suoi disordini a una vita cristiana. Arriverà anche a fare prendersi cura anche di questi figli, figli che aveva avuto il re da queste unioni illegittime, così. E tutta con questa dolcezza riesce ad arrivare a toccare questi cuori, fino dopo a toccare anche i cuori del figlio e del padre quando sono in guerra, così. Però questo per lei è praticamente una spada del dolore. È come la Beata Vergine Maria, addolorata, corredentrice, così, trafitta la spada del dolore, anche a questi santi, a imitazione della Madonna, a imitazione del nostro Gesù Cristo crocifisso, la via della croce non è risparmiata. Questo è anche un punto, mi sembra, abbastanza interessante, Diego, se ti posso chiedere questi ultimi minuti.
Sì, padre, questa è, diciamo, una riflessione molto profonda, perché tante volte si pensa che chi giustamente è instradato ormai nella via della santità sia in un certo qual modo protetto, cioè non venga toccato da prove, da croci, da sofferenze. In realtà c'è da fare una distinzione, perché tante volte il mondo molto grossolano nelle riflessioni. Sicuramente, se noi siamo in stato di grazia e preghiamo e viviamo con Dio, sicuramente siamo protetti. Protetti da cosa? Da quello che è l'azione del male, quello è sicuro. Come nell'Antico Testamento, ecco, il profeta, non ricordo per bene, però diciamo, è stato protetto dalle azioni malefiche di una maga, quindi in un certo qual modo siamo protetti, quello è sicuro, perché stiamo all'ombra dell'Altissimo. Però croce, nella vita dei santi, chi cammina, si sforza di seguire Cristo, non è un'eccezione, ma è la regola. Più un'anima si avvicina a Dio, più entra nel mistero della croce. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce ogni giorno e mi segua, ha detto il nostro Signore Gesù Cristo. Per cui il Signore non pone, diciamo, condizioni diverse per i grandi e per i piccoli, per i giusti e per i penitenti. Diciamo, la croce è il sigillo dell'autenticità. E in questo, la vita di Santa Elisabetta del Portogallo, la sua vita dimostra una legge spirituale severa. Le anime chiamate a portare pace, come ha fatto lei, no? Quindi a pregare per tutti, per il bene di tutti, la salvezza delle anime di suo marito, no? Di suoi figli, insomma, sono spesso chiamate a bere il calice dell'amarezza. Quindi la croce di Santa Elisabetta non fu spettacolare, ma continua. Incomprensioni familiari, ferite affettive, tensioni politiche, solitudine interiore, giudizi ingiusti. Quindi sono state delle croci non cercate, non scelte, ma accolte. E qui diciamo sappiamo bene che la croce non è una punizione, ma una conformazione. Il Figlio di Dio non ha redento il mondo nonostante la croce, ma attraverso la croce. Ed è quel sacrificio della croce che noi in ogni santa messa viviamo in maniera ovviamente incruenta. Ma è per mezzo di quel sacrificio della croce che noi siamo redenti e siamo chiamati a partecipare di quel mistero di redenzione. Mi viene alla mente, andiamo verso la conclusione, quando appunto San Paolo dice che le sofferenze del momento presente siamo alla fine si aggiungono a quelle di Cristo. Significa che il sacrificio di Cristo non sia perfetto. Significa che Santa Elisabetta del Portogallo pativa su se stessa per l'espiazione dei peccati degli altri. Quindi è una, diciamo, unirsi alle sofferenze di Cristo. E quindi, vista così, allora ecco che lì si comprende che cosa significa vivere la santità. Significa pregare, stare contenti, siamo una campana di vetro, ma significa invece partecipare appieno di quel mistero di redenzione in nostro Signore Gesù Cristo. Ed ecco che diciamo, la cosa importante è appunto le sofferenze del momento presente non sono che solo diciamo di questo mondo alla fine, poi ci aspetta la gloria futura e a quella gloria a cui è arrivata Santa Elisabetta del Portogallo tutti noi dovremmo aspirare e per farlo appunto esempi come la sua vita e come la vita di altri santi ci aiutano a camminare nella via giusta. Nostro Signore Gesù Cristo non si è incarnato, non è venuto nel mondo, non è, diciamo, ha sofferto, ha patito, si è crocifisso, è risorto per toglierci la malattia, i problemi al lavoro, il fatto che non vinciamo a Super Enalotto, no, cioè, lui semplicemente non è venuto a ciò, a toglierci, diciamo, i problemi della vita, ma a insegnarci che abbiamo un'anima e che dobbiamo salvarla. Questo è quello che è, diciamo, lo scopo principale della nostra vita, servire, adorare Dio, amare Dio e salvare la nostra anima. E in questa ottica, in questa visione, in questo, diciamo, modo di vedere, modo giusto di vedere la vita, allora tutto ci sarà comprensibile. E quindi, cari amici radioascoltatori, noi siamo arrivati al termine di questa prima puntata del 2026, e abbiamo presentato Santa Elisabetta del Portogallo, una santa che appunto ha avuto una vita di pietà e di orazione intensa, che ha regnato per servire e non per essere servita, e che ha sofferto anche per il bene degli altri, per salvare la sua anima e per diciamo, meritarsi il paradiso e per aiutare gli altri anche a appunto a salvare la propria anima, che serve l'uomo a guadagnare il mondo intero quando perde se stesso. Meditiamo molto su queste parole. Bene, vi lasciamo alla programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Saluto Valerio, saluto Padre Giampiero Maria. Ave Maria.